Allora, carissimi studenti Unipop, buongiorno, rieccomi. Tra l'altro scusate per la lunga pausa, spero di ritrovarvi tutti e che il discorso sul futuro sia abbastanza chiaro. Tra l'altro, naturalmente allegherò le risposte, le soluzioni ai compiti che vi avevo lasciato l'ultima volta sul Will. Questa lezione verte su un argomento completamente diverso, nel senso che lascio da parte per un paio di lezioni il tema dei tempi verbali e mi vorrei dedicare all'ascolto, alla pronuncia e come, diciamo, argomento grammaticale ad alcune particelle molto utili che sono gli aggettivi, i determinativi, i pronomi determinativi, così come anche agli aggettivi e ai pronomi indeterminativi. Partiamo oggi con gli aggettivi e i pronomi determinativi. Però questo sarà un aspetto che io diciamo tratterò in modo deduttivo. Il focus della lezione è sulla pronuncia. Vi spiego come. Oltre a questo audio, io allegherò un link. Cliccando su questo link, voi vi troverete davanti un video dedicato a fare la spesa. Questo è un tema che avevamo già anche un po' affrontato, però qua facciamo un approfondimento. In questo video sono presenti quattro dialoghi e sono stati tutti tradotti, trascritti prima e poi tradotti. Quindi, per quanto riguarda la comprensione, non ci sarà alcuna difficoltà. L'impegno che vi si richiede una volta capito il contenuto dei dialoghi è quello di provare a stoppare il video ad ogni frase e ripetere esattamente quello che avete sentito. Che cosa vuol dire ripetere esattamente quello che avete sentito? Ecco, innanzitutto non fatelo subito. Prima andate a leggervi i dialoghi trascritti, vedete la traduzione, così familiarizzate con il messaggio, con il contenuto. Dopodiché vi dedicherete in modo specifico all'ascolto e quindi alla ripetizione. L'ascolto deve essere puro, pulito. Quindi, per renderlo tale, vi insegno un trucchetto. L'ideale è, a parte avere delle cuffie se le avete bene così vi isolate, ma è quello di farlo con una selezione dei sensi. Quindi consiglio caldamente di chiudere gli occhi, così non avete distrazioni e vi potete dedicare, concentrare esclusivamente sul suono. Quindi sentite una frase, la ripetete e la ripetete non in base a quello che avete in testa precedentemente all'ascolto della frase, che ne so, se sentite una parola che già conoscete, ma che in realtà non pronunciate proprio correttamente. Non vi viene, quello che vi chiedo non è di pronunciarla come la sapete, ma di pronunciarla così come l'avete effettivamente udita, cioè con quel suono lì. E vedrete che alla fine sarete soddisfatti, cioè ha tutto un altro sapore ripetere dopo aver ascoltato in modo così pulito e scevro da pregiudizi di conoscenze, cioè fate finta di non averle mai sentite quelle parole, anche se magari già le conoscete, e veramente approcciatevi ad ogni frase in modo neutro, cioè dovete essere delle tavole bianche che si fanno invadere da un suono e poi lo ripetono, e lo ripetete prima ad occhi chiusi, così come l'avete ascoltato ad occhi chiusi. E poi anche ad occhi aperti, con maggiore consapevolezza, potete ripetere l'esercizio più e più volte. Tra l'altro, le frasi sono scandite benissimo, perché questo è un video fatto, diciamo, per far imparare l'inglese ai bambini, ma per noi in questo momento va benissimo che sia fatto così. Poi noi facciamo delle riflessioni grammaticali da adulti, però partiamo da una base molto, diciamo, didattica. Questo per quanto riguarda la pronuncia. Vi dicevo inizialmente, prima di approcciarvi a questo esercizio, tra l'altro, se poi mi volete dare dei feedback, lo potete fare sul nuovo account email che abbiamo creato, da cui riceverete appunto questa lezione. Mi piacerebbe ricevere in effetti qualche feedback su, in particolare, questo esercizio di pronuncia. Adesso andiamo a esplorare l'allegato scritto, dove troviamo appunto gli spunti per fare delle riflessioni a livello grammaticale, ma anche, diciamo, di lessico. Allora, i dialoghi sono quattro, sono tutti riportati in lingua originale in nero, la traduzione subito sotto e in blu. Si tratta del tema del fare la spesa, in particolare la spesa alimentare. Vi ricordate certamente che avevamo già affrontato questo argomento, avevamo fatto una distinzione. Nella parte dedicata al lessico trovate proprio questa distinzione fra to go shopping, cioè fare la spesa, vado, mi diverto, mi compro i vestiti, e to do the shopping, che vuol dire fare la spesa in modo più generico. Se poi voglio proprio specificare che è quella alimentare, dirò to go grocery shopping, perché grocery è riferito alla frutta, alla verdura, ma in generale agli alimentari. La differenza, diciamo, tra il grocery store o grocery shop e un supermarket è abbastanza sottile, nel senso che al grocery shop io posso ancora trovare appunto i commessi che al banco mi servono il cibo, che ne so, mi possono servire gli affettati, delle cose fresche. Sicuramente trovo anche cibo già confezionato, trovo gli snack, trovo le bevande. Trovo il pane, la pasticceria, ma poi posso trovare in effetti già anche, diciamo, prodotti che sono non propriamente alimentari, bensì appartengono alla cura della casa o anche all'igiene personale. Quindi questi grocery stores o shops sono un po', cioè, a volte il confine con quello che è un supermercato è abbastanza sottile. Il supermercato, quando è grande, ovviamente ha tutta una serie di servizi che un semplice supermercato alimentare non ha, perché se io vado in un shopping mall, un shopping center, che ha anche, oltre al grocery store, avrà anche tutta una serie di servizi, come ad esempio dei piccoli ristoranti, dei takeaway, e prodotti che esulano in modo marcato da quello che può essere la cura anche della casa e dell'igiene personale. I dialoghi, tra l'altro, sono in particolare, fatemi vedere, direi il secondo, no, il terzo. Ecco, è riferito a una spesa abbastanza ampia, al supermercato fatto da una bambina e dalla mamma, quindi loro si spostano all'interno dei vari reparti. Questi vari reparti li trovate scritti in maiuscolo, sottolineati, quindi avrete fresh meat, frozen foods, poi avete anche il dairy products, quindi i latticini, si dice così, snack and drink, che sono le merendine, gli snack, le bevande. Fresh produce, si intendono proprio frutta e verdura fresche. Al termine di questo secondo dialogo c'è un'espressione interessante per dire andare alle casse. Le casse vengono, lo noterete, definite come il check out, no? Check out è qualcosa che si fa tipicamente quando si lascia un luogo dove si è soggiornato, ad esempio un albergo, si va alla reception e si paga il conto. Quindi anche al supermercato possiamo trovare questa espressione per dire andiamo alle casse. Casse sono i counters, no, i payment counters, ma si possono anche appunto definire i checkout pensando alla funzione effettiva della cassa. In tutti questi dialoghi non compare un reparto in particolare, allora ve l'ho aggiunto nel lessico. Nel lessico, nella parte dedicata appunto ai vocaboli, trovate sia delle espressioni presenti effettivamente nei dialoghi, così come anche parole contenute nei dialoghi, e poi una piccola espansione. Quindi, ad esempio, io ho aggiunto uno scomparto che non viene citato in modo specifico nel video, che si chiama deli, che sta per gastronomia. Come si definiscono i vari settori di un supermercato, supermercato alimentare, si chiamano sections. Anche questo lo trovate nell'elenco delle parole. E le varie file o corridoi si chiamano aisle. Scritto A-I-S-L-E, quindi questa S che trovate scritta non la dovete pronunciare. Aisle è anche una parola che si trova molto di frequente quando si è in aeroporto, e c'è il sedile proprio che dà sul corridoio che si chiama aisle seat. Quindi, se volesse prenotare un sedile che dà sul corridoio, dovreste utilizzare questa parola, ed è la stessa che troviamo per definire i corridoi, le varie file dei supermercati. Tra le parole dell'espansione vi ho messo un retail store. Retail è un negozio al dettaglio, un retailer è una persona che vende al dettaglio. Questo è legato al tema del grocery store, che alla fine è un negozio al dettaglio. In particolare, il proprietario del grocery store viene definito grocer. Noi a volte in italiano lo definiamo anche come, diciamo, verduriere. Nello specifico è il proprietario di questo grocery store. In termini più generici, quando parliamo del proprietario, del titolare di un negozio, utilizziamo un'altra parola che è shopkeeper. Shopkeeper. Tornando invece al checkout o counter, mi viene in mente un altro lemma che è receipt. Con questa I pronunciata lunga la trovate scritta con una E e una I. La pronunciamo receipt senza pronunciare la P. Si tratta dello scontrino. Quindi, come in aisle troviamo scritta questa S ma non viene pronunciata, in receipt troviamo una P che viene anch'essa omessa nella pronuncia. Per quanto riguarda le espressioni idiomatiche, ce n'è una molto ricorrente, ve l'ho segnalata, la troverete più volte nel dialogo ed è here you are. Significa ecco qua, ecco a lei, ecco a te. Al ristorante può anche capitare che ci dicano here you go. Magari abbiamo ordinato un piatto, arriva il waiter, il cameriere, ci dà questo piatto e ci dice here you go, come dire eccoti servito. Per chiedere poi se quanto abbiamo comprato è tutto, qualora appunto in questo negozio ci sia una persona con cui relazionarsi, quindi uno scomparto in cui si prevede che ci sia un assistente, allora quello a un certo punto, ma anche banalmente andando solo in una pasticceria o in una panetteria, in una bakery o in un pastry shop, ci possono chiedere will that be all? È tutto? È vero che c'è questo will, ma questo will è solo un modo per ingentilire questa domanda, quindi lascia a noi la libertà di dire se ci vogliamo pensare, no? E se è proprio tutto, e usa questo will che abbiamo visto essere l'ausiliare per formare il futuro. futuro, non ci dobbiamo però troppo focalizzare adesso sul tempo verbale, dobbiamo prendere l'espressione così com'è e tradurla nel modo più opportuno nella nostra lingua. Quindi è un modo gentile per chiedere è tutto. Lo si può anche dire con is that all, che forse è leggermente meno formale, c'è cioè un tono un po' più basso, quotidiano, comunque accettabile. Oppure in forma un po' diversa possiamo anche trovare anything else, nient'altro, come dire, non serve nient'altro. Quindi quando ci relazioniamo con una persona che ci sta servendo in un negozio, queste sono le espressioni più tipiche che possiamo incontrare. Anything else? Possiamo dire no, that's all. È tutto. A proposito di that's all, che credo non compaia nei dialoghi, questo mi permette di agganciarmi alla nota grammaticale di questa lezione e quindi agli aggettivi e ai pronomi dimostrativi. Sostanzialmente in italiano sono questo, questa, quello, quel, quella. Questi, queste, quelli, quelle, quei, quegli. Questa, diciamo, varietà di aggettivi e pronomi dimostrativi in inglese si riduce a quattro forme. Quindi abbiamo un grado di complessità un po' inferiore, questo ci facilita. Perché? Perché loro non fanno una distinzione di genere, cioè vengono utilizzati questi aggettivi e pronomi dimostrativi declinandoli fra singolare e plurale, ma non fra femminile e maschile. Quindi per dire questo, questa, lo trovate nella tabella, troverete this, per dire quello, quel, quella, that, e per i relativi plurali, che trovate sempre in tabella, troverete these come plurale di this e those come plurale di that. In quale contesto utilizziamo gli uni e gli altri? Beh, la discriminante è la stessa che utilizziamo in italiano. Quindi, se parliamo di qualcosa che è vicino a noi, utilizzeremo questo, questa, quindi this. Se dobbiamo riferirci a qualcosa di lontano da noi che parliamo, utilizzeremo that e naturalmente those per il plurale. Quindi questa è la distinzione di fondo per capire quali dei due, sostanzialmente dei due aggettivi e pronomi dimostrativi vanno utilizzati. Teniamo poi conto che ci sono alcune espressioni idiomatiche, ve le ho messe, ve le ho segnate, sono anche presenti nei dialoghi. Una perlomeno è presente nei dialoghi, mi sembra, in cui non, sostanzialmente non andiamo a tradurre, non c'è bisogno neanche di tradurre questo that. Ecco, infatti, ricordo, nell'ultimo dialogo la commessa, a fronte di una lamentela da parte di un cliente, dice I'm sorry about that. Ma questo about that, no, in italiano possiamo tranquillamente ometterlo se dobbiamo tradurre questa espressione. Quindi non dobbiamo per forza riportare ciascuna parola che sentiamo in un'altra lingua per rendere il significato, del messaggio contenuto in quell'insieme di parole. Quindi noi diremmo semplicemente mi dispiace. I am sorry about that. Non dobbiamo per forza tradurre that, anzi, forse è proprio meglio che non lo traduciamo. Ci sono altre appunto espressioni in cui non è il caso di tradurlo, ve l'ho riportata quella d'esempio ed è how is that? How is that? Che dire, che è come dire questa è un'altra espressione analoga che viene utilizzata soprattutto in American English, è how come? Non è che traduciamo how I come e neanche traduciamo how is that letteralmente, significa semplicemente come mai, no? Un'espressione di stupore. Quindi per la maggior parte dei casi traduciamo questi pronomi e aggettivi, ma ci sono espressioni idiomatiche in cui non viene richiesto di tradurli. Quindi è inutile che cerchiamo di scervellarci e capire esattamente come da tabella vanno tradotti. Questa è un appunto che ho voluto fare perché non dobbiamo essere troppo rigidi. È vero che c'è la regola grammaticale, ci serve per costruire e riconoscere frasi, e poi dobbiamo accettare che ci sono delle diversità sostanziali, concettuali, strutturali che non possono avere una resa, diciamo una resa perfettamente equivalente nella nostra lingua. Vi ho messo alcuni esempi dove trovate sia gli aggettivi che i pronomi. L'abbiamo già detto altre volte, lo ricordo, l'aggettivo è attribuito a un sostantivo, quindi è seguito da un nome, di cosa, di persona, di luogo, quello che vogliamo, mentre il pronome, lo dice la parola stessa, sta già per il nome, quindi non è poi seguito da nessun sostantivo, magari invece è seguito da un verbo. Questi termini li abbiamo già incontrati più e più volte, diciamo che questo era un focus grammaticale che forse non avevamo ancora fatto. Gli esempi che ho riportato sono 6: Who's that girl? Per esempio, that è seguito da girl. Girl è un nome comune, quindi un sostantivo. Conseguentemente, that in questo momento ha la funzione di aggettivo. That al plurale, those, seguito naturalmente da un sostantivo anch'esso plurale, those books. This is Janet. This è seguito da is, che è un verbo, quindi in questo caso è un pronome usato al singolare. Ecco, per presentare qualcuno vicino a me, dirò This is Janet. In forma singolare, in forma plurale, naturalmente, this diventa these e anche il verbo va accordato. These are my friends. Sto facendo delle presentazioni avvalendomi di questi pronomi perché sto parlando di persone che sono vicine a me. Se volessi parlare di persone che sono over there, so, those are my grandparents. Quelli sono i miei nonni. Oppure that is my brother, quello è mio fratello. Magari in italiano detto così può sembrare diciamo poco raffinato, però in inglese non lo è. Si usa in modo diciamo abituale rifarsi a questi pronomi per presentare qualcuno. Se presento che qualcuno che è vicino a me utilizzerò this e these. Se presento qualcuno che è lontano da me, utilizzerò invece that e those. Allora, vi chiedo adesso di fare attenzione all'aspetto della pronuncia. Questo, questa al singolare suonano this. Al plurale, questi, queste diventano these. Quindi, quella I corta del singolare diventa invece una I lunga del plurale. This and these. Spero riusciate a sentire la differenza, ma credo di sì. Allora, che cosa bisogna fare innanzitutto per pronunciare questa the iniziale? A noi assomiglia a una D, è molto simile in effetti a una V. Bisogna mettere la punta della lingua appena sotto gli incisivi. Provate e cercate di riprodurre questo suono. Tra l'altro, anche nel video lo trovate più volte. La prima differenza fra this e these è data da questa I corta nel singolare che diventa una I lunga, quindi il suono della I viene prolungato al plurale, e poi c'è un'altra differenza data dalla consonante S, perché nel singolare this è una S sorda, al plurale diventa these, una S sonora, come il rumore che fanno le zanzare, per darvi un'idea. Quindi passiamo a that, quindi per pronunciare la consonante iniziale, rifacciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto precedentemente, quindi articoliamo in modo tale da mettere la punta della lingua appena sotto gli incisivi, the, una D un po' vibrante, that, e poi andiamo al plurale, stessa cosa, ma cambia completamente la radice, che diventa those, those, those. Provate a ripetere con la modalità di cui vi dicevo all'inizio della registrazione, quindi chiudete gli occhi e ripetete. Fatemi vedere se è tutto. Direi proprio di sì. Se avete dei dubbi potete scriverci e vi raccomando di darci un feedback, se avete voglia, sull'esercizio di pronuncia complessivo, su come vi siete trovati con questa modalità. Potreste proprio provare addirittura a farlo una volta con gli occhi, un ascolto con gli occhi aperti, un ascolto con gli occhi chiusi e vedere la differenza che c'è, ed è molta. Allora, io direi che ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e ci aggiorniamo certamente la prossima settimana con una nuova lezione. Buona serata, state bene!